questo forse con gli unghi si fa meglio, l'altro se non è un più un po' limitato, sarebbe meglio di prima.
Va bene, dunque più o meno mi sembra che eravamo arrivati da queste parti l'altra volta, quindi andrei avanti.
Non so se quanti devono arrivare ancora in teoria, perché dovrebbe essere 20, tre dispersi. Come da accordi finisco 10 minuti prima, quindi
cominciare comincia, tanto saranno, arriveranno. Allora, tanto più o meno queste cose dovreste conoscere piuttosto bene, quindi sono più o meno di passo, però ditemi se ci sono problemi. Allora, stavamo guardando, diciamo, come si fa a fare appunto il rendering standard con rasterizzazione, quindi eravamo arrivati alla fase, diciamo, di rasterizzazione vera e propria, quindi a lavorare sul pixel, diciamo, shading dei pixel, quindi è vero che oggi possiamo più o meno programmare qualunque tipo di effetto di shading dei pixel programmando il pixel shader, di fatto comunque possiamo andare a vedere come sono evoluti gli algoritmi che si usano per creare il colore dei triangoli proiettati. Quindi abbiamo detto che è comodo perché processiamo prima in parallelo i vertici creando, diciamo, ciò che dobbiamo rasterizzare sul piano immagine. Sul piano immagine tipicamente possiamo andare a rasterizzare, quindi accendere i pixel, creare questi frammenti che rappresentano il colore, andando a fare, diciamo, la trasformazione tra i segmenti che compongono in pratica il lato del triangolo e, diciamo, dei colori per il bordo, e riempire quell'interno del triangolo con appunto la procedura di scan, di espansione, diciamo, dei pixel che sono contenuti nel triangolo, e assegniamo i colori. Quindi, siccome inizialmente appunto era tutto fatto in maniera vincolata, il problema è che quando una volta uno ha calcolato il colore, siccome calcolava i colori, l'algoritmo di shading, cioè quello che abbiamo in realtà usavamo quando abbiamo visto il right casting sostanzialmente, quindi il fatto che calcoliamo con il modello di illuminazione semplificato a piacere il colore in un certo punto sulla base di quello che è la proiezione, siccome in questo caso proiettiamo al contrario, cioè partiamo dalla scena, proiettiamo sul pixel della telecamera, dobbiamo trasformare, diciamo, la proiezione in fronte del triangolo in pixel accesi, e lì abbiamo il colore che deriva comunque dallo stesso modello di illuminazione o da quello più complicato che vogliamo applicare in ventaggio. In questo caso però, se calcoliamo le normali, quindi il colore soltanto sui vertici, dobbiamo poi estendere il colore a tutto il resto del triangolo. Quindi se effettivamente facevamo quel calcolo del colore sulla base del modello di illuminazione solo sui vertici, devo andare a riempire il triangolo con gli altri colori. Quindi per quando non si poteva fare nient'altro, diciamo, l'idea è che poteva essere fatto o appunto direttamente soltanto calcolare un colore per ogni faccia, visto che una faccia dovrebbe avere la normale costante, quindi in questo caso faccio il cosiddetto shading costante, ottengo però un risultato in cui se a un triangolo corrisponde a molti pixel, vedo le regioni con molti pixel con lo stesso colore, quindi la classica tessellazione che si vede nei triangolati illuminati e visti, diciamo, nella nostra pipeline. Naturalmente questo è un problema se il modello tessellato, quindi i poligoni, dovrebbe rappresentare, diciamo, un modello geometricamente in realtà più liscio, ma semplicemente ci sono i triangoli grossolani perché naturalmente per motivi computazionali facciamo una semplificazione, naturalmente non avrebbe senso questa computazionale usare modelli così complicati tali che ogni triangolo si proietta in un solo pixel, quindi l'idea è che cerchiamo di interpolare per avere colori diversi, diciamo, all'interno del poligono, supponendo che in realtà la tessellazione con un poligono relativamente grandi dovrebbe in realtà approssimare una superficie liscia. Quindi per fare questo effetto tipicamente si usano semplicemente degli algoritmi di interpolazione tra i colori che ho calcolato nei vertici, quindi anziché calcolare un unico colore per ogni triangolo e darlo, diciamo, in maniera costante a tutti i vertici del triangolo, a tutti, scusate, i punti interni del triangolo, tutti i pixel che accendono i frammenti interni del triangolo, fatti in un altro modo. Tra l'altro c'è un motivo anche psicovisuale per cui è, diciamo, fastidioso l'effetto di approssimare, anche se in qualche modo è vero che se un oggetto comunque tessellato ma relativamente liscio, i colori che, diciamo, assegno ai triangoli diversi, ai poligoni diversi, dovrebbero essere comunque abbastanza vicini tra loro, d'accordo? Però notate che anche se i colori sono abbastanza vicini tra di loro, si vedono molto bene le discontinuità. Va bene. E questo è dovuto anche al fenomeno di percezione visiva che prende il nome di map bending, cioè il fatto che dove c'è una variazione, diciamo, di luminanza che avviene rapidamente, c'è un'alterazione della percezione del colore. Quindi se metto, diciamo, un oggetto più vicino a un altro colore, per esempio cambia un po' l'apparenza, quindi un colore chiaro appare più scuro vicino a un colore scuro appare più chiaro, e quindi delle zone, diciamo, costanti circondate da un altro colore sono più viste, più staccate sostanzialmente dal colore intorno, diciamo. Quindi sostanzialmente si nota molto bene la diversità del colore dei poligoni quando sono, diciamo, colorati con lo stesso colore, per cui anche diciamo, quando si facevano cose relativamente semplici per il poco potere computazionale e non programmabilità dei sistemi, comunque si è messo l'opzione di, diciamo, interpolare il colore all'interno del triangolo senza dover ricalcolare il modello di illuminazione su tutti i punti, ma semplicemente interpolando per esempio il colore che si calcola sui singoli triangoli, sui singoli vertici del triangolo all'interno del triangolo. Questo è quello che notoriamente è noto come il meccanismo di Bureau Shading, di Shading Bureau, cioè i valori RGB dei pixel, dei frammenti interni al triangolo si fanno semplicemente interpolando nello spazio di colore, appunto, per interpolazione lineare. Quindi se io per il vertice di un triangolo ho calcolato il colore con il modello di illuminazione locale, all'interno del triangolo semplicemente si applica un'interpolazione lineare tra i valori e quindi il triangolo viene colorato in questo caso eccessivo in cui ci sono i tre vertici rosso, verde e blu, viene colorato in questo modo, d'accordo, interpolando i valori di rosso, verde e blu in funzione, appunto, della distanza, naturalmente sulla superficie proiettata in questo caso. Quindi l'algoritmo lavora già sulla matrice, diciamo, dei pixel proiettati, quindi io con l'algoritmo di masterizzazione, come ho accennato l'altra volta, coloro, diciamo, i vertici di un certo colore, e poi durante, appunto, l'algoritmo scanline che ricordo andava a praticamente scansionare, diciamo, le righe per righe il triangolo a partire appunto dal primo punto in cui si incontrava il poligono fino al punto dove si incontrava l'altro estremo, diciamo, quando li vado a colorare, anziché colorare sempre con lo stesso colore, interpolo linearmente e parto, diciamo, quello dell'interno con l'algoritmo incrementale, posso tranquillamente via via partire quando vado di riga per riga, interpolare semplicemente nella direzione, diciamo, in questo caso Y, il colore iniziale, e poi via via interpolare per ogni riga tra il valore iniziale e il valore finale. È relativamente semplice. il risultato ottenuto approssima abbastanza bene, infatti è ben usato in un sacco di visualizzazioni molto semplici e di applicazioni di grafica semplici, comunque è sufficientemente buono da poter simulare, diciamo, la superficie che varia con continuità, anche se naturalmente qua non c'è nessun modello geometrico, diciamo così, della superficie che varia con continuità, nessun calcolo del colore che varia con continuità, scusate, quindi la normale che varia con continuità. Un dubbio che può venire su questo metodo è: ok, però devo farlo sempre questa interpolazione, che normali uso per calcolare il colore ai vertici, per esempio, perché naturalmente un vertice, se io calcolo il colore ai vertici, ho una certa normale, e naturalmente non so, se ho una struttura come un cubo, la direzione della normale che interpolo sulle facce di un cubo è abbastanza sconnessa con effettivamente qual è la direzione della normale alle facce del cubo, quindi rischio, se faccio in questo modo, di calcolare in realtà dei colori sbagliati, perché naturalmente se calcolo il colore dei vertici di un cubo con la direzione media, diciamo, della normale di entrata con la faccia media del cubo, e la calcolo appunto questa forma qua, quindi calcolo la normale di un vertice come la media delle normali delle facce che incidono su quel vertice, allora trovo un calcolo colore, appunto, se dovessi avere tipo un cubo con anziché la normale della faccia uscente, per esempio, in ogni, per esempio, vertice di questo triangolo, calcolo una normale con del colore, con quale normale che in realtà viene così, quale normale che va così, e i risultati del colore finale verranno una schifezza. Ricordo, infatti, questo è un esempio, d'accordo? Quindi se io interpolo usando le normali per calcolare il colore dei vertici, dirette calcolate come prima, come meglio delle facce incidenti, anziché ottenere il risultato che ottengo qua con un scelto costante in cui ho calcolato ovviamente la normale delle facce, il dato colore della normale delle facce all'interno, trovo un risultato così, naturalmente del tutto realistico.
Va bene? Quindi avrei risolto il problema di prendere, diciamo, lisce le superfici lisce, ma nei casi di superfici con spigoli veri ho creato un disastro. Va bene? In realtà quello che i normali sbagliati di cui sto tenendo conto che sto interpolando. Quindi la soluzione che si utilizza quando si fa appunto lo scaling in questo modo è usare normali diverse per i due lati dello spigolo. Quindi questo aggravia naturalmente un po' la memorizzazione, perché memorizzare, diciamo, la struttura data che tengo per rappresentare la mia geometria, anche le adiacenze, eventualmente distinguere differenti tipologie di spigolo. A seconda appunto anche magari della classificazione come tipo di angolo, e però riesco a ottenere il risultato che voglio, quindi riesco, diciamo, a rendere, diciamo, meno visibili, diciamo, gli effetti di discretizzazione che in realtà esistono veramente, cioè il modello in realtà è così, sarebbe tutto visto così, ma siccome io penso che questo modello approssimato da una tessellazione dovrebbe approssimare in realtà una superficie che varia con, che è liscia, che non ha discontinuità di normali, in realtà la dovrei vedere più o meno così, e fare anche semplicemente questa operazione di uno scelto stupido, cioè semplicemente cambiare il colore dei vertici all'interno del triangolo, funziona abbastanza per dare un effetto più naturale, diciamo, alle superfici che dovrebbero essere lisce. Ovviamente poi la tessellazione c'è, qua si vede per esempio sul bordo, quindi è in realtà molto grezzo, però con anche un effetto così semplice riesco a dare un'apparenza di quasi di geometria liscia naturale, nonostante i modelli siano molto poco, almeno i primi due di sinistra sono molto poco definiti, hanno dei triangoli molto grandi.
Computazionalmente fare questo è comodo, nel senso che con modelli abbastanza poco definiti riesco a vedere le superfici abbastanza lisce, e diciamo se faccio un modello di illuminazione in cui non ho riflessione speculare va anche abbastanza bene, diciamo, se considero semplicemente un modello di illuminazione locale con praticamente o quasi nulla di riflessione speculare o nulla, allora il risultato è visivamente buono con questa approssimazione. In realtà però già se appunto ho un modello che mi valuta, diciamo, mi dà più peso al light speculare, ci sono problemi, perché appunto rischia che per interpolazione si propaghi per tutta la faccia, oppure se è interno non si veda e si perda. Quindi in realtà si può fare meglio, naturalmente il metodo per fare meglio naturalmente ovvio praticamente è di demandare in pratica il calcolo del colore per certi versi, anzi uno potrebbe anche teoricamente demandare il calcolo del colore alla seconda parte della pipeline, però un metodo diciamo più veloce che non fa questo, però comunque che è un risultato migliore, è quello di interpolare anziché nello spazio e quello che stavo dicendo prima, quindi la soluzione migliore è quella di calcolare il colore per ogni frammento. Di calcolare il colore per ogni frammento vuol dire che io devo avere però le normali associate ad ogni frammento in pratica. D'accordo? Per avere normali associate con ogni frammento, naturalmente in realtà le normali per reali della superficie sarebbero quelle della normale della faccia, triangolo, ma per ottenere un effetto di superficie liscia la cosa migliore è che interpolo il normale, quindi in ogni punto del triangolo interno calcolo la normale con un'interpolazione lineare tra i normali e i vertici del triangolo. Va bene, quindi questo visto in una sola direzione naturalmente vuol dire che se un vertice ho la normale meno 0, un altro vertice ho la normale meno 1, nei punti interni interpolo linearmente e in pratica l'effetto visivo, anche se poi in realtà la superficie proiettata sarebbe piatta, ma l'effetto visivo è come se avessi una superficie continua e curva, diciamo, che alla normale curva è con quella continuità. E quindi il colore lo calco con lo stesso modello di illuminazione con le normali in realtà interpolate all'interno del triangolo, quindi che non sono normali reali in qualche modo, ma sono normali che però mi rendono, diciamo, l'effetto visivo molto più naturale, perché naturalmente è come un po' se modificassi il modello rendendolo liscio. Quindi per paragone con un modello così grezzo come questa natura, se faccio shading costante, vedo perfettamente naturalmente i poligoni, se faccio lo shading vedo un brutto effetto speculare, perché troppo grossi, diciamo, i poligoni per riuscire a rendere naturale l'effetto, ma si fa con lo stesso modello con shading, cioè si interpola anziché il colore di triangolo, si interpola la normale e si calcola localmente il colore con le fasi di illuminazione, e il risultato è piuttosto naturale. E questo appunto si chiama phong shading, dove appunto c'è di nuovo phong, ma è un'altra cosa rispetto al modello di phong. L'unica cosa che ha di controindicazione questo metodo qua è il costo computazionale, naturalmente che è più elevato, perché devo ricalcolare l'eliminazione per tutti i frammenti del triangolo, quindi mentre nell'altro caso non calcolavo più niente, intercolavo e basta, quindi è molto più pesante, ma soprattutto non si poteva utilizzare nella pipeline a funzioni fisse di OpenGL, prima versione 1, diciamo, perché impone che l'informazione sulla normale sia preservata dopo, diciamo, la pipeline del vertice, quindi che si conservi nell'ultimo step, diciamo, della rappresentazione. Quindi non era contemplato, diciamo, non si poteva nella pipeline a funzione fissa di OpenGL mettere lo scelto di fondo, ma si poteva soltanto una costante o interpolato di colore, non di normale. Però adesso si può naturalmente fare con uno scegliere apposta. Quindi a questo punto, se uno è in grado di calcolare il colore internamente sui angoli, può ha più o meno tutti gli ingredienti appunto per creare l'immagine a partire dal modello. Quindi ha fatto tutta la posizione di poligoni, ha fatto, diciamo, il clipping per eliminare quelli che non si vedono, di adattare quelli che si vedono al bordo, ha generato tutti i frammenti di colore. Abbiamo già visto, quindi saltiamo poi, però in realtà poi può eliminare, può decidere cos'è che si vede, cosa non si vede, si abilita, diciamo, il get buffer, cioè se in realtà al momento del rendering associa, diciamo, alla colorazione del buffer di output l'aggiornamento di questo buffer che contiene le profondità dei frammenti, in realtà da non sovrapporre colore se il nuovo pezzo di triangolo, cioè un nuovo frammento, è dietro qualcosa che si vedeva davanti, con una ridondanza computazionale, ma col vantaggio appunto che viene fatto tutto in parallelo, in pipeline. L'unica cosa è che i frammenti che ha generato alla fine potrebbe pensare di utilizzare direttamente come output, diciamo, di immagine, ma di comporre in qualche modo per ottenere, diciamo, altri effetti. Quindi, per esempio, oltre al fatto di far vedere solo quello davanti, quel dead buffer, potrebbe pensare di combinare in maniera differente, diciamo, i frammenti per ottenere determinati effetti. Per esempio, potrei voler, non so, rappresentare la trasparenza, e quindi se associo un valore di trasparenza a una superficie, quindi creo dei frammenti a cui associo oltre al colore una trasparenza, allora devo poter miscelare il colore ottenuto con i frammenti che stanno dietro. Quindi a quel punto non dovrò più utilizzare per i triangoli trasparenti il buffer, ma dovrò usare una qualche altra tecnica. Posso cercare di creare effetti di, non so, nebbia, eccetera, miscelando il colore che ho creato con qualche altro effetto, che per esempio dipende dalla distanza e così via. Quindi c'è una fase ulteriore che implica un ulteriore processamento dei frammenti che ho generato appunto facendo la rasterizzazione, creando frammenti relativi ai punti interni al triangolo, ai bordi del triangolo, e generando il colore con l'algoritmo di scelta di interpolazione. Ho già detto l'altra volta come funzionava il Z-buffer, quindi non c'è problema, lo sapete già. Quindi uno dei sicuramente dei modi, il primo modo con cui combino i diversi, diciamo, frammenti che ho generato, può essere non far visualizzare quelli che sono dietro utilizzando appunto questo buffer, che deve essere appunto sufficientemente risoluto da discriminare bene cos'è davanti e cos'è dietro, e semplicemente calcolo però gli frammenti, diciamo, la distanza dal punto di vista, e aggiorno il set buffer e quindi conseguentemente anche il buffer nell'immagine soltanto quando la distanza è minore. Quindi anche questo appunto è implementato direttamente sulle schede grafiche e funziona velocemente. E naturalmente se rimuovo, diciamo, le superfici nascoste, passo da una rappresentazione naturalmente in cui vedo tutto quello che c'è dietro sovrapposto a una rappresentazione in cui butto via, diciamo, le parti, diciamo, oscurate. Va bene. E poi posso ottenere combinando, diciamo, con altre regole e avendo ulteriore, diciamo, aiuto dal fatto che poi i pixel che ho ottenuto potrei ancora, cioè, i frammenti che ho ottenuto posso ancora miscelarli con ulteriori informazioni di colore che posso recuperare con il tappeto di mappatura, che poi ci vedremo dopo la prossima volta con appunto il texture mapping, sostanzialmente posso creare l'immagine finale. Va bene. Ricapitolando, quindi abbiamo visto tutta questa pipeline in cui abbiamo fatto le nostre operazioni, quindi ovviamente tutti quegli spazi, diciamo, quindi sistemi di riferimento diversi in cui modellavamo il nostro mondo, trasformavamo il nostro mondo, e alla fine quello che abbiamo è dopo l'approssimazione di Uport, è l'immagine di uno spazio della finestra, e posso creare appunto la mia immagine finale. Quindi, in definitiva, la pipeline di rasterizzazione funziona facendo passare gli angoli attraverso tutte queste trasformazioni, tutti questi sistemi di riferimento, che ripeto appunto erano il sistema, diciamo, delle coordinate mondo, diciamo, il sistema di coordinate di una camera, il sistema di coordinate di faccio clicking, che era questo sistema, diciamo, in cui ho mappato in OpenGL, diciamo, il frustum di vista in un parallelepipedo, ossia in un cubo sostanzialmente, perché poi ho cambiato anche le coordinate per avere range 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, a quel punto, diciamo, ho tutti gli angoli che sopravvivono da teoricamente rasterizzare, quindi trasformare in frammenti, va bene, e questo lo faccio dopo aver fatto, insomma, la divisione prospetto, la filosofia, quindi l'osservazione sulla Z, sulle normali, eccetera, che poi però in realtà adesso voglio tenere in qualche modo, se voglio creare gli effetti più naturali, però inizialmente non si considerava nulla, e poi mappo sulle coordinate dello schermo.
Qui vi trovate il riassunto, diciamo. Di tutte le fasi, diciamo, della pipeline.
Vabbè. Dicevo che frammenti che appunto posso genero, diciamo, creando l'immagine, quindi eventualmente anche usando il net buffer per eliminare le superfici nascoste, potrebbero però non essere semplicemente questi frammenti, quindi questi pixel, formare l'immagine finale del mio rendering, perché potrei voler unire questo colore contenuto con altri, diciamo, effetti. Per esempio, potrei usare più passate di rendering, per esempio, per ottenere un'immagine migliore per certi versi, perché per esempio potrei aumentare il fotorealismo, che ne so, usando immagini create, cambiando un pochettino l'ottica per creare per esempio l'effetto dello sfocamento degli oggetti, diciamo, che non sono perfettamente nel piano di fuoco della pentagono reale. Come la telecamera che ho usato nel mio modello era la telecamera Pinoli, che tutto a fuoco contemporaneamente, questo non imita in maniera naturale, per esempio, il comportamento della telecamera reale. No? Quindi, per esempio, una cosa che aumenta già il fotorealismo è se in qualche modo, per esempio, sovrappongo più passaggi di rendering, infatti, diciamo, cambiando le caratteristiche della telecamera, e questo mi permette, per esempio, di simulare un effetto, appunto, per esempio, di sfocamento quando sono lontano dal piano di fuoco, oppure altre cose che possono essere magari degli effetti non naturali, ma che sono utili, diciamo, per rendere gli effetti visuali, miscelando, appunto, quello che si chiama blending,
di effetti di diverse passate di rendering o di passate di rendering per esempio con altra informazione memorizzata, come si fa quando si usano i test. In realtà ci sono due, diciamo, modi con cui potrei fondere, diciamo, l'informazione che deriva da più passate, per esempio. In un caso, per esempio, appunto, se faccio quello che effettivamente si chiama blending, io posso fondere con, appunto, qualche regola delle immagini disegnate separatamente, due passate di rendering, oppure appunto che ho registrato, diciamo, in due buffer diversi, poi vado a mettere a posto assieme, oppure usare un unico buffer dove via via vado a aggiungere informazione che si accumula da processi diversi di rendering, e diciamo LGL può fare entrambe le cose. Sono cose che naturalmente si possono fare anche poi programmando direttamente sulla memoria, posso naturalmente fare le stesse entrambe le operazioni. È chiaro che se ho un blending o un buffer che accumula più passate, diciamo, deve essere un buffer con un depth maggiore per poter accumulare, per sommare contributi di vari, diciamo, varie fasi di rendering. Tra l'altro, buffer che posso usare appunto per i miei scopi, diciamo, ce ne sono differenti, non c'è soltanto il frame buffer in cui mettere l'immagine che eventualmente cliccato, che si usa appunto per generare l'immagine che appare sul display, ma appunto posso avere i buffer ausiliari per generare l'immagine OpenGL, come appunto quello che abbiamo già citato, il depth buffer, il data buffer che serve per accumulare l'informazione su qual è, diciamo, la distanza del frammento più vicino all'osservatore, ma anche appunto questa accumulation buffer che posso usare se voglio mettere assieme più, diciamo, passate di rendering in un unico risultato in una volta sola, senza appunto creare due buffer diversi per metterli assieme. E poi ci sono altri buffer di ausilio, per esempio come lo stencil buffer, che anziché appunto disabilitare, anziché, diciamo, come nel Z buffer, decidere cosa davanti e cosa dietro, semplicemente faccia, come dice il termine, stencil, una maschera in una regione in cui non voglio che una passata di rendering vada a, diciamo, aggiornare il buffer immagine, e quindi semplicemente abilita e disabilita la scrittura del frame buffer dei pixel che sono, diciamo, esterni alla maschera, diciamo, interni alla maschera. Ci sono c'è la possibilità di fare quindi degli effetti di, diciamo, blending o accumulazione di frammenti per generare un'immagine finale, e ci sono dei buffer ausiliari che permettono di fare appunto degli effetti ad hoc per queste cose. Quindi, dicevo, esempi di cose che possono essere, che può essere utile fare con questo modo. Uno che dicevo prima era la trasparenza. Quindi, se io voglio rappresentare oggetti trasparenti, come posso fare? In realtà, avevo visto quando abbiamo fatto il write-up che fisicamente questo equivalrebbe a fare la fisica delle superfici, diciamo, che riflettono, diffrangono i raggi, quindi dovrei considerare la diffrazione dei raggi, andare a considerare l'effetto dei raggi deviati, eccetera. Questo non si fa nulla di tutto ciò nella pipeline di rasterizzazione, però si può quantomeno far vedere, simulare l'effetto di vedere da dietro, diciamo, quello che ha una superficie semitrasparente, va bene, vedere qualcosa che c'è dietro. Naturalmente non si può fare la deviazione dei raggi, quindi gli effetti di diffrazione che causano appunto gli effetti ottici che nelle scene reali ho, per cui non so se vedo le cose sott'acqua, le vedo più vicine, quant'altro, o gli effetti di deviazione dei raggi, ma semplicemente riesco a vedere una superficie come se fosse un po' trasparente, ci vedo qualcosa dietro. Quindi, per fare questo basta
prendere, diciamo,
unire, diciamo, l'effetto di diversi frammenti, anche quelli che sono dietro, pesando il colore in funzione del, di un certo parametro, quindi della trasparenza. Quindi cosa succede? Se faccio il blending per trasparenza, tipicamente si chiama altro blending, perché al colore memorizzato nei miei vertici, quindi per l'interpolazione dei miei frammenti, associo oltre al componente RGB anche una componente alfa, naturalmente associo appunto anche una componente che mi dà l'opacità, d'accordo? L'opacità mi dà quanta, diciamo, colore lascia passare, diciamo, quel frammento, quanto, come si mischia, diciamo, il colore tra quel frammento e quelli che ci sono dietro. Va bene. E quindi, se voglio fare il rendering con trasparenza, dovrò usare, diciamo, una miscelazione dei frammenti che, anziché essere basato banalmente sul fatto che guardo il depth buffer e solo se, diciamo, è davanti, sovrascrivo, buttando via completamente la trasformazione, altrimenti non scrivo nel buffer. Invece mischio, diciamo, i colori, se trovo un valore precedente su quel pixel nel frame buffer, non lo sovrascrivo completamente, ma lo mescolo, diciamo, moltiplico il valore precedente per un numero alfa e aggiungo il nuovo frammento moltiplicato per alfa, quindi li mescolo assieme. E in questo caso non faccio quindi il depth test, d'accordo? Quindi non faccio per niente il disabilito, devo disabilitare una parte di energia, la soluzione di quello che si fa è che si disabilita il test di profondità col depth buffer. Quindi, tra l'altro, questo implica che in realtà, quando si fanno i rendering di oggetti trasparenti o non trasparenti, si deve fare dobbiamo fare dei trucchi sostanzialmente, dobbiamo prima fare rendering, diciamo, creare l'immagine componenti soltanto le parti opache usando il depth test attivato, quindi con il depth buffer attivato, e dopo si aggiungono attualmente le parti trasparenti. Questo, tra l'altro, è computazionalmente oneroso, perché vuol dire che io prima, a livello applicazione, devo avere in qualche modo separato, diciamo, le parti scoppate dalle parti trasparenti, e tra l'altro, questo direttamente lo vediamo se ci arriviamo in questa lezione, e tra l'altro devo anche, per non creare problemi, anche ordinare per profondità le parti trasparenti, naturalmente devo in qualche modo comporre nell'ordine opportuno. Però quantomeno c'è questo supporto per fare questo, diciamo, mix dei colori mediante appunto questo meccanismo che si chiama alpha blending. I problemi sono appunto quelli che dicevo, cioè sostanzialmente non posso più fare, diciamo, un'unica passata indipendentemente dalla posizione dei miei triangoli, quindi buttare tutti i triangoli indipendentemente dal loro ordine sul piano immagine, ma dovrei in qualche modo ordinarli, quindi per fare in modo che appunto faccia la composizione giustamente tra il colore davanti e il colore dietro e così via. Il modello computazionale è molto pesante, infatti anche programmi studi di visualizzazione che fanno rendering con trasparenti di alcuni tipi di superficie usando normalmente OpenGL hanno un evidente calo di prestazioni quando switchati dal modo con trasparenza perché se diciamo il punto di vista si muove rispetto agli oggetti trasparenti, ad ogni istante bisogna ricalcolare dal nuovo viewpoint, diciamo, l'ordinamento, diciamo, dei triangoli rispetto alle primitive, rispetto al punto di vista, per cos'è davanti e cos'è dietro. Mentre appunto il buon, diciamo, della parte di rasterizzazione con le frame buffer, che con il drop buffer va di buono, che comunque non dobbiamo mai preoccuparlo, diciamo, di cos'è davanti e cos'è dietro, a livello, diciamo, di codice, diciamo, di OpenGL, quindi naturalmente devo scrivere il mio elenco di operazioni, diciamo, di disegno. Qui, vabbè, il panel composizione per trasparenza viene banalmente, quindi prendendo quello che è già sul buffer, si va scrivendo quel nuovo con un certo parametro, e a seconda del parametro del livello di trasparenza comparirà ovviamente più visibile o meno visibile quello che c'è davanti, quello che c'è dietro. Ma questo è abbastanza, direi, più che ovvio. La composizione, diciamo, dei frammenti, il merging dei frammenti può essere usato anche per altre cose, per esempio si può ottenere anche mediante opportuno merging dei frammenti, anche l'anti-aliasing, che per fare anti-aliasing, per esempio, consiste nel rimuovere, diciamo, le scalettature tra i bordi, diciamo, degli oggetti, può per esempio essere fatto smussando, in qualche modo rendendo più smussato, diciamo, ciò che c'è vicino alla linea, e quello può essere fatto per esempio anche sfruttando il rendering con opacità. Quindi io do, diciamo, agli oggetti che sono appunto potrebbero essere affetti da questa scalettatura un valore di opacità che in qualche modo è proporzionale al parte di frammento coperto effettivamente dalla linea, quindi anziché, diciamo, farlo, diciamo, calcolando il colore, diciamo, l'effetto di smussamento dei pixel vicino al bordo, lo faccio usando composizione per opacità, quindi rendendo, diciamo, più o meno trasparenti i pezzi di linea a seconda di quanto effettivamente sovrapposizione con la linea vera, diciamo, c'è in quel pixel. Questo può essere appunto realizzato in questo modo. E poi ci sono, vabbè, la left map non è altro che un caso particolare di vediamo la prossima volta il fondo di pixel di texture mapping, e quindi non possiamo vedere poi in realtà il texture mapping. Un altro effetto che però può essere usato, per esempio, per componenti, diciamo, frammenti, è anziché mischiare appunto con un'immagine, un frammento davanti, un pezzo con quello che c'è dietro, mischiando in qualche modo il frammento che corrisponderebbe all'oggetto con un effetto che per esempio possa andare a sfumare la visualizzazione con la distanza. E anche qui posso tranquillamente calcolare, quindi con il mio shading, diciamo, il colore dei frammenti, e però questa volta comporli anziché con un altro frammento, comporre con un colore di sfondo, per esempio. E come lo posso fare in maniera per rendere degli effetti, per esempio, di nebbia, per esempio, o o semioscurità, eccetera, per esempio sfumando mischiando in funzione della distanza. D'accordo? Quindi, per esempio, posso ottenere che se lo scegli mi fornisce un certo colore per un pixel, il colore che effettivamente viene poi assegnato dopo questo blending qua, ecco il colore lì, d'accordo, che mescola in pratica in funzione della distanza, io posso naturalmente calcolare il colore dello sfondo. Quindi questa procedura, per appunto prende il nome di depth viewing, mi simula la nebbia, per esempio,
o naturalmente un effetto di oscurità, quindi dà una profondità all'immagine, e può anche venire buono per esempio limitare degli effetti sgradevoli che si hanno appunto nel rendering con la rasterizzazione, che sono per esempio il fenomeno di pop-in, cioè siccome gli oggetti io li visualizzo solo quando stanno nel view frustum, quindi in quella diciamo, regione di vista, possono comparire all'improvviso, perché sono oggetti che passano improvvisamente dietro al far plane, diciamo davanti al far plane, e improvvisamente diventa visibile. Quindi può essere un effetto che compare all'improvviso sullo schermo e dà fastidio. Se però in qualche modo c'è un effetto di sfumatura degli oggetti che vedono la scena con la distanza, può essere implementato banalmente così, questo effetto è molto meno evidente, naturalmente non è proprio visibile, e quindi funziona. D'accordo. Naturalmente anche in questo caso potrei complicare diciamo l'applicazione, cioè diciamo l'effetto, usando sempre qualcosa che ha a che fare col texture mapping, cioè rappresentare qualche parte con una mappa, per esempio un effetto diciamo di più o meno, quindi qualcosa che mi dà un peso diciamo a questa media a seconda della posizione, e quindi posso diciamo simulare anche una nebbia che non è uniforme, per esempio, quindi che non è semplicemente qualcosa a che fare con la distanza, che riduce la visibilità con la distanza, ma magari è uniforme, e in quel caso la mia mappa, nel caso che ho accennato ma non ho detto prima, era illuminazione light map, qui la chiamo fog map. Naturalmente il punto è che poi andiamo a vedere in seguito nella prossima lezione, è che poi nella pipeline di rasterizzazione la cosa comoda è che uso le tecniche di mapping diciamo per memorizzare dei master immagini bidimensionali che posso usare per codificare vari tipi di informazioni che poi aggiungo in fase di rendering, e questo mi permette di ottenere un sacco di effetti fotorealistici anche se non ottenuti con diciamo una simulazione fisica reale. È saltato qualcosa. Vabbè, ho detto prima che c'era anche la possibilità, oltre che appunto di mischiare diciamo con pesi come ho fatto adesso due passati di rendering o due buffer che rappresentano informazione sui pixel, c'è anche la possibilità di usare diciamo una composizione di più immagini sommandole assieme e vedere un unico effetto diciamo moltiplicato. Vabbè, quindi questo mi ha consentito l'uso di un buffer che naturalmente deve avere una profondità maggiore per poter contenere diciamo l'accumulazione diciamo di più informazione, perché altrimenti non potrei sommare, moltiplicare valori e andrei fuori dal range diciamo di rappresentazione dei numeri, e con questo metodo qua posso ottenere ancora altri effetti, per esempio appunto quello che dicevo prima, che sostanzialmente si chiama motion blur. Quindi per esempio il fatto che, anzi no, questo in realtà no, questo non l'ho detto prima, quello di prima è di depth of field, quindi io prima ho parlato di depth of field, cioè l'effetto che in pratica c'è una profondità di campo, cioè gli oggetti sono effettivamente a fuoco soltanto a una certa distanza, e poi diciamo se vado più vicino o più lontano sono sfocati. Per simulare questo si può per esempio sommare, in questo caso più rendering, quindi più di due, in cui semplicemente cambia i parametri della telecamera. Come li cambia? Li cambia in modo tale che restino praticamente fermi soltanto i punti
quest'anno su un certo piano, che è quello dove io voglio che tutto sia a fuoco, e invece cambino, diciamo, si schiaccino, si sono più schiacciati, più diciamo larghi, diciamo, a quelli che stanno più vicino, più lontani da questo piano.
D'accordo.
Questo si riesce a ottenere, si può fare degli esempi geometrici, però si possono ottenere, si può ottenere muovendo un pochettino di punto di vista e cambiando un po' i parametri del frustum.
Okay.
Quindi basta cambiare tra un angolo di lato di poco la posizione del punto di vista e cambiare un pochettino la distanza focale sostanzialmente.
L'importante è che appunto il punto e quella distanza siano sempre.
Un'altra cosa che può essere ottenuta accumulando più passaggi rendering, appunto, è
mettere assieme, diciamo, più passaggi di rendering di un oggetto che si muove. Quindi naturalmente se io,
anziché rappresentare ogni update dello schermo l'esito di un rendering di scena ferma, diciamo, sommo, diciamo, l'effetto di più rendering sovrapposto di qualcosa che si muove, va bene, si simula l'effetto, diciamo, che c'è anche nella realtà, perché anche nella realtà i sensori, in realtà, quando acquisiscono l'immagine di qualcosa che si muove, siccome i sensori integrano, diciamo, quello che si vede per un certo tempo, hanno un effetto di sfocamento di questo genere. Naturalmente il tempo di acquisizione nel tempo che effettivamente acquisisce l'illuminazione, il sensore di una telecamera, l'oggetto si muove, quindi io vedo in realtà, diciamo, più, diciamo, uno sfocatura, una scia, diciamo, di oggetto che si muove. Quindi in realtà i singoli frammenti, i singoli fotogrammi di un'acquisizione con una certa telecamera di un oggetto che si muove possono rappresentare l'oggetto che fa una certa scia. Questo lo si fa anche in animazione, con degli animati, con i singoli fotogrammi che si mettono, diciamo, degli effetti di movimento, delle scie sugli oggetti che si muovono, proprio perché c'è questo effetto anche nelle sequenze naturali, e questo effetto qua lo riproduce, diciamo, nel rendering, diciamo, nel rendering del OpenGL. Quindi questo grazie all'uso dell'accumulazione su un buffer di più passato di rendering. Ok.
Domande, dubbi su questo? No, sapete tutto, immagino.
Allora, io come altre volte, quando faccio due ore, vado avanti e finisco un po' più da prima, se non avete obiezioni. Non mi fermo, quasi meno qua.
Ok.
Alla fine di questa, nella parte finale di questa pipeline, poi c'è anche la possibilità di effettuare il mapping, diciamo, di informazione che viene pre-memorizzata in quello che abbiamo chiamato, che generalmente chiamiamo che memory texture, e questo è un fattore molto importante. Quindi in realtà non uso soltanto, appunto, a parte questi ultimi concetti che ho visto prima, che i buffer, l'informazione generata dal modello di illuminazione più o meno approssimato dallo shading, e nemmeno, appunto, anche quando utilizzo i vari modelli più complessi di shading, perché posso programmare la pipeline, ma posso utilizzare anche tecniche di mappatura per, diciamo, aggiungere fotorealismo, aggiungere effetti al mio rendering senza in realtà fare dei conti, ma semplicemente mischiando, per esempio, o anche usando come informazione con cui fare dei conti di quello che è contenuto in queste texture, ma nella forma più semplice, anziché fare tanti conti, precalcolo in qualche modo
quello che dovrei vedere nelle immagini e lo mappo in qualche modo sui pixel dello schermo. D'accordo.
Questo è praticamente efficace perché permette di ottenere effetti fotorealistici, diciamo, da scene modellate in maniera relativamente semplificata.
Posso mantenere, avere modelli molto semplici da un punto di vista geometrico del mondo e ricavare delle immagini che hanno, diciamo, invece un elevato fotorealismo. E quindi sono in stato tanto computazionale.
Quindi
l'idea del texture mapping è molto semplice, quindi io ho delle immagini tipicamente bidimensionali,
le immagini memorizzano per ogni pixel un certo colore,
c'è una funzione praticamente che mappa il pixel di questa immagine con il punto della superficie in cui sto facendo il rendering e quindi indirettamente ho una mappa che dal mio punto dell'immagine di tessitura posso, attraverso la composizione di questa trasformazione di mappa più la trasformazione proiettiva, mappare il testo sul piano immagine, posso andare a usare questo colore per colorare l'immagine. Vabbè. Quindi in pratica, se non so, voglio rappresentare l'etichetta di una lattina nella mia scena o segno fine che c'è su un oggetto, eccetera, anziché codificare disegno nel modello, basta che ho la mia immagine, la mia mappatura e da quello riesco a ricavare, diciamo, un rendering, diciamo, bello di quella etichetta sopra il mio modello. Va bene. Quindi la texture map è quindi una matrice di dati indicizzati in qualche modo da delle coordinate, diciamo, che convenzionalmente vengono chiamate SP per diciamo distinguere le coordinate spaziali dell'immagine e che mappano delle informazioni sul modello, cioè i modelli del mondo. Questa informazione puoi guardare naturalmente un'immagine, ma anche qualcos'altro, e vedremo diversi esempi in cui questa informazione si usa per codificare qualcos'altro. Potrebbe codificare i parametri di illuminazione, potrebbe codificarne normali, potrebbe codificare un sacco di cose. Già da molto tempo, appunto, schede grafiche supportano, diciamo, l'uso di questo meccanismo di mappatura, cioè una memoria RAM di schede grafiche che può essere utilizzata appunto per operare, diciamo, questa mappatura delle immagini sui modelli. Va bene. Quando si fanno le operazioni, l'ultima parte della pipeline in cui si generano e compongono i frammenti, la pipeline può accedere a queste immagini, a questa RAM, diciamo, che ha un suo, diciamo, modo di una sua organizzazione. Sostanzialmente si strutturano appunto la memoria di una serie di texture che sostanzialmente sono array, quindi array bidimensionali, bidimensionali, tridimensionali, che conterrebbero quindi informazione come i pixel delle immagini e che convenzionalmente però questi pixel vengono chiamati texel, dove texel vuol dire appunto campione di tessitura, come anziché elemento di immagine viene chiamato elemento di tessitura, e naturalmente possono essere di tipi diversi di dato, naturalmente dello stesso tipo. Che tipi di dati possono esserci? Per esempio, se io memorizzo informazioni di colore, che voglio applicare la mia etichetta di una lattina, ci metterò il valore RGB o RGB alfa se supporto la tessitura. Se per esempio invece non voglio calcolare mappare il colore, ma per esempio soltanto la trasparenza, posso avere una texture dove memorizzo soltanto dei valori alfa, quindi soltanto, diciamo, un parametro, in questo caso char, se voglio memorizzare una normale, per esempio, che voglio creare, come vedremo, degli effetti che simulano, diciamo, una deformazione di una superficie senza codificare questa deformazione come modello triangolato, posso creare appunto una mappa di normali. Se voglio creare degli effetti di riflessione speculare mappati in questo modo, memorizzo per esempio semplicemente la shininess della mia mappa speculare, così via. Quindi posso memorizzare cose diverse. Il texture mapping semplicemente è data la geometria, è data la mia texture map, per fare una color map da attaccare, che diceva fa semplicemente questo, quindi mappa le coordinate dell'oggetto in questo modo, quindi. E l'effetto può essere naturalmente molto bello, perché può combinare tra l'altro esattamente, naturalmente viene combinato l'effetto della mappatura della tessitura, viene addizionato in qualche modo all'effetto del rendering, e quindi al resto, diciamo, dell'opzione di rendering, in cui si possono ottenere effetti in cui si somma in qualche modo l'effetto dell'illuminazione all'effetto della mappatura della tessitura. Naturalmente non è sempre così ovvio come mappare, creare una tessitura e mapparla sul modello. Naturalmente se create un modello con un programma di modellazione potete anche applicare le tessiture, naturalmente, però dovete in qualche modo generare le funzioni che mappino, serve un modello triangolato, i vertici della triangolazione sui pixel, diciamo, sui text della tessitura. Altrimenti, se avete altri tipi di modelli o non avete, diciamo, non avete una creazione contemporanea della tessitura del modello, dovete creare altri effetti, le cose possono essere un po' più complicate da realizzare. Comunque il punto è che devo mappare tutti i punti della mia immagine con i punti del modello, con il triangolo del modello, e se lo faccio bene posso avere degli effetti che naturalmente non potrei ottenere semplicemente con il rendering con il mio pipeline di rasterizzazione, perché naturalmente per memorizzare, diciamo, una mesh triangolata, tutta l'informazione che c'è in questa tessitura mi occorrerebbe una quantità di punti di triangoli enorme. Va bene. Chi è che ha inventato il texture mapping? Il texture mapping l'ha inventato Eddie Catmull nella sua tesi di dottorato. Sapete chi è Eddie Catmull? No? Attualmente, a parte che è uno che ha inventato quasi tutto il computer graphics, ma attualmente è anche il presidente della Pixar Animation della Disney, presidente della Disney. Quindi facendo ricerca in computer graphics si può anche fare carriera, diciamo, sostanzialmente. E quindi tra le tante cose che ha inventato Catmull c'è anche il texture mapping. L'idea che, visto che hanno cominciato a fare, diciamo, animazione tridimensionale, all'epoca ovviamente non interattiva, usando i modelli triangolari, hanno inventato in questo modo di mappare le immagini sul modello, diciamo. Naturalmente la cosa buona, il bello del texture mapping, appunto, è che viene molto comodo usarlo nelle applicazioni interattive, appunto queste che si fanno sull'hardware grafico. Però sull'hardware grafico il supporto del texture mapping in hardware non è così recente, diciamo, la nascita delle prime schede che facevano appunto texture mapping in hardware è del 92. Va bene. Però siccome, diciamo, permette di realizzare, diciamo, effetti che sono ottimi dal punto di vista grafico e fotorealistico e con basso costo computazionale, ha avuto un aumento diffusissimo, e tutte, diciamo, le schede, diciamo, a basso costo, e poi gli API di programmazione hanno supportato.
ed è sostanzialmente il meccanismo base, diciamo, delle tecniche che appunto vengono chiamate image based per fare rendering. Va bene. Quindi, dicevo, il punto fondamentale è che
quando facciamo una mappatura abbiamo un'immagine che naturalmente è memorizzata in un array di dimensioni fisse, ma che convenzionalmente poi si mappa in uno spazio UV che viene mappato nelle coordinate, nelle coordinate tra 0 e 1, perché naturalmente poi la mia immagine in qualche modo è stata come un campo continuo in cui naturalmente io andrò a recuperare i valori interpolati, visto che naturalmente non è, ovviamente con qualunque funzione io consideri il vertice della mia mesh, per esempio, ma ovviamente non saranno in relazione con il pixel di questa immagine, cioè il pixel di questa immagine, ma saranno messi in corrispondenza con un punto generico, un continuo nello spazio, diciamo, quindi la funzione legherà i punti del mio modello con un punto generico dello spazio UV e poi ricaverò, diciamo, naturalmente il valore per interpolazione dai texel, d'accordo? Per esempio, quindi il mio spazio che è mappato, diciamo, il numero 1-1, scusate, 0-1-0-1, potrebbe essere appunto un attesto di 24-512, come in questo caso. Il mio spazio parametrico, sostituire la lampada. Se ho un modello triangolato, naturalmente io ho che in pratica a ogni vertice del triangolo, per poter avere questa mappatura, devo far corrispondere, diciamo, una posizione nello spazio nella texture. Quindi se riesco a mappare, diciamo, il mio triangolo del mio modello sull'immagine, posso poi applicare il colore che leggo qua in mezzo, pixel che stanno qua in mezzo, eventualmente poi mapparlo sui pixel sull'immagine, oppure mischiandolo con il risultato invece dello shading. Naturalmente se il colore qua poi lo proietto con lo shading, naturalmente non mi servirebbe il texture, però il punto è che faccio poi blending tipicamente del risultato dello shading con il risultato della mappatura del testo, della texture, quindi la maggior parte dei casi poi dipende poi dall'applicazione. Quindi creo una funzione che mappa il triangolo e diciamo un triangolo nella texture, nel texture space. Va bene. Quindi ogni vertice ha le sue coordinate nello spazio di tessitura, quindi posso portare nella mia struttura dati in qualche modo, ricavare le coordinate. Quando vado a proiettare appunto nello schermo del triangolo, naturalmente io posso far corrispondere, diciamo, ai pixel, diciamo, della mia immagine sul piano dello schermo, quindi buffer, diciamo, di visualizzazione, il colore che sta appunto all'interno di questo triangolo, per esempio interpolando tra i valori della texture. Ciascun punto andrà a finire sommando la trasformazione che mappa la texture space nel modello 3D più la proiezione che mappa il modello 3D nel piano dello schermo, andrò ad avere una trasformazione completa che mappa ciascun pixel dello schermo nel pixel della texture. Quindi già questo fatto, naturalmente, se io ho queste funzioni di mappatura, la cosa è normalmente semplice, a parte qualche problema che poi vedremo di campionamento, aliasing e quant'altro. E questo, diciamo, se meno mi è, diciamo, supportato dall'hardware, lo posso fare, diciamo, computazionalmente in maniera efficiente.
Bene, viene fatto in parallelo in maniera efficiente. A livello passi, quindi io ho le coordinate texture per vertice, quindi ogni vertice del mio modello è associato alle coordinate texture. Naturalmente a quel punto devo farla, le coordinate texture me le porto dietro come attributo, quindi esattamente come il colore mi porto dietro quando la scrivo, mi porto dietro anche le coordinate texture, quindi ogni frammento è associato un'interpolazione per ciascun frammento delle coordinate texture, quindi ogni frammento avrà associato un, diciamo, punto della mia mappa di texture, e quindi posso andare a mischiare il colore del frammento o sostituire se per esempio la texture contiene una mappa di illuminazione che mi dà già il colore finale che voglio, sostituire o mischiare il risultato dello scene con il contenuto della texture nelle coordinate che ho incastellato nella procedura di rendering.
Allora, l'interpolazione per calcolare quindi le coordinate texture sul piano proiettato, posso interpolare le coordinate texture dei vertici. Questo ha un problemino in più rispetto all'interpolazione del colore della scena. Perché? Perché sostanzialmente se vado per esempio appunto a proiettare, proviamo di proiettare con la funzione di proiezione F i vertici, in questi tre vertici che abbiamo proiettato,
e questo mi consente per esempio di calcolare appunto le coordinate texture in teoria del punto interno. Però se facessi come per il colore e diciamo calcolo di calcolazione lineare delle coordinate texture all'interno, io ho un problema che sostanzialmente ho una deformazione prospettica, diciamo, del contenuto. Per esempio, supponiamo di avere questa figura e supponiamo di mappare, diciamo, in questo caso la mia texture, quindi questa mappatura con queste coordinate qua, quindi lo spazio texture 0101, mappo questo poligono coordinato in questo modo, dovrei vedere, diciamo, la proiezione del mio oggetto, diciamo. Supponiamo però che l'oggetto sia triangolato in questo modo e di fare la triangolazione e fare l'interpolazione con l'interpolazione lineare sulle coordinate proiettate. Quello che succede è che se interpolo sulle coordinate proiettate ho un effetto di deformazione di questo tipo. Perché? Perché in realtà la mia texture è mappata su un oggetto che è visto in prospettiva, quindi l'interpolazione andrebbe fatta pesando, diciamo, cioè interpolando linearmente non sul 2D proiettato ma sul 3D, diciamo, sul 2D con la profondità, quindi dovrei pesare per l'inverso della profondità. Quindi se facessi un'interpolazione uguale a quella che viene fatta nel duro shading, avrei questo effetto qui, e se triangolassi diversamente non è che cambierebbero le cose. D'accordo? Quindi bisogna fare una correzione, che appunto viene chiamata correzione prospettica, per cui in realtà gli attributi, diciamo, del punto, anziché essere, diciamo, calcolati per l'interpolazione senza considerare la proiezione prospettica, cioè queste sono le coordinate del punto sul piano, vanno interpolate tenendo conto della correzione prospettica. Cioè, cosa vuol dire tenendo conto della correzione prospettica? Vuol dire che devo tenere conto, diciamo, quando la pseudo profondità, quindi il valore con le quattro numeri, quindi senza dividere,
senza fare la divisione prospettica sostanzialmente, ma tenendo la pseudo profondità,
devo interpolare gli attributi pesando inversamente
quindi a coprire il coefficiente, diciamo, per i vertici, per la profondità.
Se si fa così, le cose funzionano, quindi va bene.
Quindi bisogna, l'unica cosa, operare, diciamo, un'interpolazione che tenga conto della profondità. È intuitivo, appunto, perché la mia testo naturalmente è proiettata su un oggetto che è appunto è tridimensionale e
mentre appunto per il colore c'era una variazione che non aveva
altre frequenze che mi causavano questa deformazione, in questo caso naturalmente
vedo la deformazione del pattern se dimentico il colore della prospettiva. Ma di questo non ce ne accorgiamo naturalmente, perché poi viene fatto tutto, diciamo, automaticamente dal pipeline.
E quindi sono in grado di mappare correttamente sui triangoli anche proiettati la testa.
Naturalmente, per poter appunto mappare le tessiture sugli oggetti quando faccio rendering e per fare tutto in maniera veloce col supporto dell'hardware grafico, questo vuol dire che quando io naturalmente ho un'applicazione grafica appunto del texture, devo ricaricarle tutte nella memoria della scheda grafica. Quindi è ovvio che altrimenti appunto sarebbe un overhead, impossibile per un'applicazione alternativa se dovessi continuamente trasferire gli oggetti, diciamo le texture, dalla memoria del computer alla memoria della scheda grafica. Quindi tipicamente le applicazioni precaricano le texture che usano in memoria e poi naturalmente le usano per le applicazioni. E quindi naturalmente anche una buona norma è cercare di limitare il peso della memoria occupata dalle texture, cercando di evitare ridondanze, eccetera. Quindi, per esempio, se un oggetto che ha dei pattern ripetitivi, naturalmente anziché caricare un grande texture che mappa tutto il modello su un'enorme ripetizione di pattern, carica naturalmente mappa, diciamo,
usa delle funzioni che vediamo che permettono di ripetere spazialmente il pattern
periodicamente, per esempio.
Va bene. Quindi se tutta la parte di mappatura poi è fatta, diciamo, dall'hardware grafico, devo soltanto preoccuparmi di come per la mia applicazione fare la mappatura, quindi assegnare le coordinate texture ai modelli.
Allora, lì dipende un po' dall'applicazione, dal tipo di modellazione che viene fatta.
Naturalmente, in alcuni casi potrebbe essere necessario, perché l'applicazione in realtà deve mappare qualcosa che cambia, per esempio in un oggetto, eccetera, calcolare le coordinate durante, diciamo, il rendering. Quindi non si può, per certe applicazioni, assegnare una corrispondenza fissa e salvare. Se invece ho un modello a cui devo assegnare, per esempio, un'apparenza esterna, che naturalmente viene portata sempre allo stesso modo, diciamo, dal modello quando lo muovo, invece posso compilarla e salvare insieme alla mesh, come si fa quando si modellano gli oggetti con strumenti di modellazione. E quindi dipende un po' dall'approccio, d'accordo. Naturalmente, anche se, diciamo, creata in modellazione, bisogna un po' capire anche come può essere assegnata la texture, cioè se la devo creare, per esempio, sulla base di qualcosa di reale, che ne so, faccio delle foto
devo mappare su una struttura semplificata, devo comunque avere dei metodi per in qualche modo fare effettivamente questa mappatura delle tessiture sul modello, e può non essere magari banale farlo direttamente. D'accordo? Quindi il problema da risolvere è questo: io vernice, diciamo, coordinate testo e devo mappare queste coordinate sulla superficie sostanzialmente, e poi naturalmente la superficie verrà presa sullo schema, che ci sarà la corrispondenza corretta tra superficie, tra schermo, diciamo, e mappa. Quindi devo associare ogni punto della tessera a un punto della superficie dell'oggetto. Quindi abbiamo visto il caso particolare, che è semplice, in cui ho una mesh triangolata e assegno io la corrispondenza con le foto, però ho appunto una tessitura, però in generale non è banale per in generale stabilire questa corrispondenza. Come posso fare questa parametrizzazione? Beh, se io ho una funzione analitica, per esempio, che mappa, fa corrispondere, diciamo, il fix della texture ai punti della superficie, la cosa è relativamente semplice. Per esempio, se ho una mesh, per esempio, approssima in qualche modo una superficie parametrica, che ne so, una lattina o un cilindro, io posso pensare che mappo la mia foto, la mia etichetta sul cilindro, e quindi se stabilisco se c'è, diciamo, una funzione che mappa poi la mappatura della foto sul cilindro, è facilmente in qualche modo calcolabile con una funzione analitica. Dopodiché, appunto, se ho una mesh che approssima al cilindro, basta che trasferisco, diciamo, a quel punto trovo una mappa che mappa, diciamo, la funzione analitica che definisce il cilindro, la mesh. Se invece ho il caso, per esempio, di una mesh in cui riesco a far corrispondere in qualche modo, in maniera abbastanza chiara, la posizione dei vertici con i punti della testa, e posso memorizzare invece in forma tabulare, per esempio, con le corrispondenze, per esempio direttamente la corrispondenza tra vertice e punti. Comunque, le cose possono essere, diciamo, diverse. Quindi questo è il caso della lattina, per esempio. Se io ho una testa che devo fare sul cilindro, le mie coordinate texture sono ST, posso avere una funzione analitica che in funzione dei parametri del cilindro, zeta, altezza, mappa i punti della superficie che ho uno, insomma, in ST, nel punto del cilindro, e quindi ho direttamente questa mappatura doppio W. Se non ho una questione parametrica della superficie per fare questa corrispondenza, è una cosa che si può fare per, diciamo, in qualche modo approssimare una buona corrispondenza tra una texture e un oggetto, e è fare una mappatura in due passi. Quindi anziché mappare direttamente con una funzione sulla superficie reale dell'oggetto la mia texture, si mappa prima la texture su una superficie nota, diciamo, che approssima un po' l'oggetto, quindi parametrico ovviamente, quindi in questo caso è relativamente facile. Quindi, per esempio, posso mappare un'immagine su una sfera, su un cubo, eccetera, e poi fare un secondo passo, cercare di far corrispondere i punti di questa superficie nota con i punti dell'oggetto, quindi per esempio della mesh. Se metto assieme le trasformazioni, trovo una trasformazione che mi mappa la texture nell'oggetto. Quindi, per esempio, io posso creare una texture e mapparla su un cubo, questo è facile perché naturalmente posso prendere, diciamo, mappare, diciamo, i lati del cubo con una texture, o mettere una punta texture in cui faccio corrispondere, diciamo, determinate coordinate ai vertici del mio cubo, e poi naturalmente devo cercare di mappare il cubo sull'oggetto. Analogamente si può fare per la sfera. Il primo passo è mappare diciamo la mia immagine su l'oggetto di noto, diciamo, l'oggetto parametrico, quindi può essere un cubo, in questo caso una sfera per esempio. Questo passo si chiama S-mapping, o cilindro per esempio, e poi mappare la sfera, il cilindro o il cubo sul modello più complesso. Come si può fare questo? Si può fare per esempio con le tecniche naturalmente semplificate. Quindi, per esempio, se in questo caso ad esempio della sfera, io prendo la sfera e il mio oggetto, ma la mia sfera è messa in relazione 1-1 con la mia immagine, e in questo caso faccio corrispondere tutta la sfera con tutto l'oggetto proiettando la normale sfera, oppure proietto, faccio corrispondere proiettando lungo la normale all'oggetto, oppure faccio una nuova mappatura in coordinate sferiche lungo lo stesso angolo corrispondente per mappare. Quando è che mi viene bene, per esempio, fare questo tipo di mappatura? Per esempio, se, che ne so, vedremo poi se ci riusciremo la prossima volta, quando per esempio si cerca di fare delle mappe per, non so, per esempio far simulare la riflessione dell'ambiente su un oggetto metallico, allora io faccio una mappatura di questo genere per mappare quello che viene visto, diciamo, che viene riflesso dai vari punti dell'oggetto, lo ricavo per esempio facendo delle foto di un ambiente o simulando le foto di un ambiente. Queste le devo mappare sull'oggetto che è complicato, io non so come fare a mappare 1-1 un oggetto complicato, quindi mappo su una sfera o su un cubo e dopo mappo il cubo o la sfera sull'oggetto in questo modo qui, e quindi questo mi permette poi di riprodurre il colore del mio texture, diciamo, sull'oggetto. Va bene, siamo quasi a tempo scaduto. Vabbè, comunque mi fermo qua perché sennò poi devo dire cose banali, ma ci metto un po' di tempo. Va bene, ok, mi fermo qua se ci sono domande, se no abbiamo ancora una lezione, vero? Stringerò il formale prima. Thank you.